Marco Polo. Un milione di storie in giro per il mondo raccontate da Cristina e Jacopo.
Buon pomeriggio, bentrovati. Giovedì sono le 17, inizia la nostra ora insieme, la nostra ora di diretta su Radio LDC95.it, la nostra ora di Marco Polo. Ciao Cristina, bentornata.
Ciao Jacopo e anche ai nostri ascoltatori un benvenuto.
Allora, due argomenti principali nella scaletta di oggi pomeriggio. Parleremo di narrativa, di libri, parleremo di musica, vi daremo le anticipazioni della prossima edizione che ormai è alle porte, mancano poco più di 10 giorni, di Monforte in Jazz, quindi avremo l'occasione, l'opportunità di ospitare e parlare con degli organizzatori, darvi magari anche qualche dritta per i prossimi giorni, per i prossimi fine settimana, per chi è amante del genere jazz, ma non solo, perché comunque gli appuntamenti in cartellone sono vari. E poi abbiamo detto parleremo di libri tra poco.
Sì, abbiamo infatti qua con noi, e la ringraziamo per aver accettato il nostro invito, Guia Risari, che è uscito proprio da poco un nuovo libro, Il viaggio di Lea. Benvenuta.
Grazie a tutti, grazie anche agli ascoltatori. Sì, in effetti è proprio fresco di stampa, uscito da 2 giorni, questo nuovo romanzo per i tipi della L Einaudi Ragazzi, intitolato Il viaggio di Lea. Ed è una storia, un romanzo di formazione, una storia di fuga. Su questo mi sono un po' ispirata le fantasie che tutti noi da bambini e ragazzi abbiamo avuto, cioè se siamo onesti con noi stessi dobbiamo dirci che abbiamo sempre cercato di scappare di casa, no? Chi prima o poi, chi ci è riuscito, chi... Io così ho imparato per esempio a sopravvivere sui tetti mangiando cracker e concentrato di pomodoro, insomma... La storia della crescita può essere quasi interpretata come una storia di fughe, no? Anche i viaggi sono delle fughe, no? Dalla monotonia del quotidiano, sono delle fughe dei salti in avanti. E in questo caso la nostra protagonista si chiama Lea ed è una orfana che vive col nonno. Ha perso i genitori in un incidente, questo l'ha traumatizzata al punto che non parla più. Non parla più e ricomincerà invece ad avere un dialogo quando il nonno le porterà a casa un gatto misterioso, scampato anche lui da una brutta avventura. E questo gatto si rivelerà essere un gatto parlante, un gatto un po' cinico, un gatto che ha sicuramente conosciuto tante storie, ha vissuto nel corso dei millenni e che le fornirà anche di volta in volta la sua versione della verità, perché Lea è affamata di verità. E le consiglierà anche di smetterla di dire sempre appunto quello che pensa, di accontentarsi anche di belle bugie imbastite come si deve e soprattutto di porre le domande giuste se veramente vuole trovare le risposte, perché lei a questo vuole, no? Ha tante domande, tra le quali domande importanti, no? le famose domande che quando ci vengono in mente alle 10 di sera riusciamo a prendere sonno verso le 3, cioè che senso ha la vita, perché crescere deve far soffrire, perché questi genitori dove sono, no? Che senso ha vivere se poi c'è la morte. E quindi per trovare le risposte Lea decide proprio di partire, fa il suo piccolo fagotto e parte e il suo è un viaggio un po' nella natura, ma soprattutto è un viaggio pieno di incontri con personaggi bislacchi, solitari, misteriosi, divertenti, sconcertanti, e ognuno le fornirà in qualche modo una versione di questa verità che lei poi tanto cerca. E l'incontro poi fondamentale sarà alla fine del libro con la morte. La morte non avrà un aspetto poi così minaccioso e terrificante, e la morte in persona, anzi, si rivelerà una vecchina molto garbata che le spiegherà il senso della vita, insomma.
Insomma, per essere un libro, un racconto pensato per i ragazzi, direi che insomma come spessore ci siamo, perché comunque sono poi gli interrogativi fondamentali che nella vita tutti prima o dopo, come dicevi giustamente tu, si pongono. Però come si fa a questo punto a raccontarlo, a spiegarlo ai ragazzi, ai più giovani che incominciano il loro percorso e magari tante volte subito tutte queste domande non se le pongono?
Allora, io in realtà ho avuto esperienze scrivendo per adulti e per ragazzi e per bambini, ho avuto esperienze di incontro di tutti questi pubblici, e quelli più profondi si sono rivelati proprio i bambini. Ragazzi. I ragazzi, i bambini sono quelli che non stanno tanto a scherzare o a dimenticare le cose che li inquietano. Io mi dico sempre, noi abbiamo tanta paura della morte, abbiamo tanta paura di alcune idee nelle quali ci ritroviamo incastrati per abitudine, ma questo è per eccesso appunto di esercizio di vita, no? Quando alle spalle si ha meno abitudine, no? A dire sì 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 e a lasciarsi scivolare i giorni davanti, si afferra un po' più in maniera più decisa, insomma, quello che è un nocciolo duro, no? Per cui da bambini di 6 anni io mi sono sentita fare domande del tipo: ma tu hai avuto un'infanzia felice? No? E poi quella famosa domanda: ma che cosa vuoi fare da grande, o che cosa volevi fare da grande quando eri piccola? È una domanda tanto significativa, perché mette il mondo del desiderio al primo posto rispetto al mondo della realtà, no? Quando ci si incontra tra adulti, tra coetanei, la prima domanda è piuttosto una domanda quantitativa, cioè che lavoro fai, ovvero quanto guadagni, quanta fetta, no, di vita materiale ti puoi conquistare. E la domanda dei bambini è tutta diversa, cioè quali sono i suoi desideri che si sono avverati. E in questo senso non ho nessun dubbio che quindi il lettore giovane non avrà paura di confrontarsi con questa irrequietezza, che ripeto tutti noi sentiamo, solo che per quieto vivere, insomma, in qualche modo la seppelliamo, ognuno la seppellisce,
è assopita,
cioè, uno la mette in frigo, l'altro nei videogiochi.
È che è curioso, insomma, un romanzo di formazione che racconta una ragazzina, una bambina, e spesso e volentieri adesso ci scontriamo con un mondo giovane che invece è proiettato più tutto sulla tecnologia e sembra anche lui assopito. Sei d'accordo su questo, oppure la curiosità comunque c'è ancora e forse sono libri come questi che possono aiutare un pochino a stimolarla?
Ma la mia speranza è questa, sono i libri, sono gli incontri, sono le esperienze. Io non demonizzerei mai la tecnologia, cioè neanche la divinizzerei. È uno strumento e come tale, ecco, così va imparato e va ridimensionato. Dopodiché le pulsioni profonde che spingono le persone, secondo me, sono un po' pressoché le stesse da che esiste l'umanità in società. E quindi non sarei preoccupata, ecco. Sì, ecco, ogni tanto magari introdurrei lo sciopero dei mezzi elettronici, no?
Si potrebbe pensare.
Una giornata al mese senza mezzi elettronici, salvo la radio,
certo.
Più elettrica.
Vabbè, quella
si fa un'eccezione,
possiamo...
perché, ecco, la radio ha una cosa che è meravigliosa, che nessun tipo di tecnologia può sostituire, al calore della voce, no? Questo anche tutte le persone che parlano appunto dell'importanza della lettura, ma proprio anche in epoca prenatale, continuano a dirlo, cioè quello il legame più profondo che si crea tra gli esseri umani arriva attraverso la voce, proprio questo crea, è la prima scintilla di umanità.
Certo, il calore della voce, del comunicare, del farsi sentire vicini, anche e soprattutto con parole semplici, ma con parole dirette. Vorrei adesso, dopo il brano musicale che andremo ad ascoltare, che tu ci accompagnassi un po' all'interno di questa tua favola, perché ci hai accennato i tanti personaggi che la protagonista incontra giorno dopo giorno in questo suo cammino, capitolo dopo capitolo, quindi magari ci accompagni un po' a capire il perché hai voluto creare o ti sono venuti alla mente questi personaggi e che cosa possono rappresentare.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition,
1.
And may God's love
lift
be
off.
With you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know.
special if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
Torniamo con la nostra diretta, torniamo con il nostro ospite, con Guglia Risari, che è in studio al microfono con noi, che ha cominciato a raccontarci di questa sua ultima fatica letteraria, di questo viaggio di Lea, di questo percorso di formazione che questa bambina incomincia, spinta dalla voglia di conoscere, dalla voglia di sapere, che insomma, come ci raccontavi, è poi la voglia che accomuna tutti nel percorso della nostra vita. Magari non ce ne accorgiamo subito di questa voglia che abbiamo, ma appena ci fermiamo un attimo, magari ci guardiamo indietro, scopriamo che tante domande continuiamo a portarcele dietro. I capitoli di questo tuo racconto, di questo tuo romanzo ci portano passo dopo passo anche a incontrare personaggi, come in tutte le favole, personaggi meravigliosi, fantastici, anche magari un po' inquietanti, a cominciare da questo gatto, che è un po' l'elemento perturbatore e che dà la scossa a questa ragazzina. Un gatto che, cosa possiamo leggere in questo gatto? Un po' la coscienza collettiva di tutti, insomma un po' l'essere umano che si palesa, e il nostro essere che ci dice: muoviti, cerca, fai qualcosa.
Sì, è uno spirito disincantato, uno che appunto ha chiara l'idea che, come accennavo prima, una menzogna ben imbastita è meglio di una
sì,
pietosa verità.
È verissimo.
È uno che sa dove cercare, che sa che l'importante è farlo, e così le fa da compagno, ma le fa anche da specchio un po' realistico, perché in effetti i personaggi che Lea incontrerà non sono proprio facili. Lea subito, il primo incontro è con una bisca, quindi vede questo mondo un po' assurdo di autodistruzione. La proprietaria di questa casa da gioco, una donna avida, piena di potere, e poi incontra un vagabondo, una chiromante con cui lei sogna di aver avuto in comune un passato mitologico, no? Quando ancora l'umanità condivideva una vita molto a stretto contatto con gli animali. Poi incontro una famiglia bislacca, una famiglia di agricoltori che ha questa leggenda secondo la quale si spunta dalla terra, i primi uomini sarebbero spuntati dalla terra. Incontra anche un assassino molto poetico peraltro, un assassino che si preoccupa assolutamente di escludere certe categorie di persone tra i suoi potenziali, diciamo,
vittime,
vittime, e che comunque è alla ricerca di qualche cosa. Una coppia di pescatori, una coppia mista che ha deciso di fuggire dalla civiltà per vivere in una sorta di piccola casetta rurale, accogliere le anime in pena. E poi una specie di piccola gang che si è creata per disperazione di rapinatori che però insomma, rinunceranno subito alla propria rapina per creare un teatro per bambini. Quindi dei personaggi un po' strani, anche una becchina molto gioiosa che mantiene una grande allegria in questo cimitero, le cui lapidi sono dotate di meccanismi speciali, per cui non so, la lapide di un direttore d'orchestra ha un pulsantino che permette di creare un piccolo carillone, tutto questo, insomma è un mondo un po' strano effettivamente. Tra i personaggi che io amo di più c'è quello, c'è Hans che è il vagabondo e che ha una sua strategia speciale, insomma, per dar conto della meraviglia, diciamo, del creato, no? Lui cerca una connessione tra le cose, non l'ha ancora trovata, ma allora la sua tecnica è quella di scrivere tutto quello che vede, che lo colpisce su un taccuino, no? Quindi, e lascia poi a un domani di scoprire se esiste una relazione tra queste cose che lui si appunta. E vi posso leggere un piccolo,
sì, certo,
stralcio. Ecco, dice allora, per un po' non parlarono. Dal suo fagotto Hans tirò fuori un eccellente formaggio a pasta gialla che offrì a Lea e una scatola di sardine per Porfirio. Adoro questa stagione. Mi sembra che gli altri mesi siano solo una preparazione o una conseguenza dell'estate. Allora perché indossi degli abiti così pesanti? Chiese Lea. Beh, non sapevo dove metterli. Fino a qualche giorno fa avevo un carrello, poi me l'hanno rubato. Porfirio era scandalizzato. A volte gli esseri umani erano così crudeli. È tutta colpa mia. Tutti, se possono, danno fastidio a un vagabondo. Io lo so, da che mondo è mondo, o forse da quando ci sono delle case, chi non ne ha una è guardato con sospetto. Gli altri si chiedono, perché quello fa le cose diversamente da noi? Crede forse che la vita sia facile? Immagino che la gente la veda così. Alcuni me l'hanno anche confessato. Non si fidano di uno che non mette radici. Hans aveva finito di mangiare e stava intagliando un bastoncino con un coltello affilatissimo. Le sue mani avevano una destrezza sorprendente. Lea si incantò sulle dita che guizzavano, poi si riprese. È tanto che fa il vagabondo? Sì, diversi anni. Ho smesso di tenere il conto. La cosa è cominciata quando ero piccolo. I miei amici volevano fare il pilota, il dottore, l'atleta. Io volevo fare il vagabondo. È quel che c'è di più simile all'esploratore. E poi non devo scrivere noiosi rapporti per nessuno. Non ho missioni né capi. Conservo tutto qui dentro. Batte il palmo della mano sulla copertina di un quadernetto. Che cos'è? Una lista di quello che ho visto e ho amato e di chi ho incontrato e mi è piaciuto. Davvero? Certo, ti sembra tanto strano? No, rispose Lea. È la mia memoria, è il mio modo di cercare una relazione tra le cose. Ammesso che ci sia. Per ora propendo a sostenere piuttosto l'ipotesi del contrario. Tutto è un caos. Anche gli accidenti? Gli incidenti? Hans sembrò esitare. Sì, anche loro. Non hanno senso. Quelle che invece hanno senso sono le nostre reazioni di fronte a questi eventi casuali. Questo sì che è importante.
Ecco, la copertina è affascinante. Mi fermerei un attimo su questo. Chi è che l'ha realizzata?
Allora, è un illustratore che si chiama Jacopo Bruno. Abbiamo avuto modo di, diciamo, scambiarci qualche piccola impressione. Io gli rivelai la mia passione per un personaggio che imperversava sugli schermi negli anni 70. era una coppia, un padre e figlia, che vivevano un po' di espedienti. Pepper Moon si chiamava, e la ragazzina aveva questo caschetto biondo, un'aria molto impertinente. Pur essendo piccola era molto sveglia ed era spesso lei che lo cavava dagli impicci, no? E quindi ho condiviso un po' con lui questa estetica e quest'idea appunto di una piccola che però andava al cuore delle cose, no? Con...
Ha uno sguardo vispo, è sicuramente intelligente. E poi c'è questo gatto che la accompagna,
che sì. Sussurra anche all'orecchio, quindi.
Sussurra all'orecchio, sì, le sta proprio un po' a proteggerla, quasi anche a darle qualche consiglio.
Eh sì, è un gatto che sicuramente, come Lea per esempio, durante tutto questo viaggio si accorgerà che sono seguiti da un'ombra misteriosa di cui non si vedono che dei dettagli. Si vedono dei piedi piccoli, si sente un vago profumo dolciastro, una figura minuta, qualche volta si incrocia lo sguardo con qualcuno che ha una caratteristica speciale, cioè gli occhi cangianti, sapete, quegli occhi favolosi che ogni tanto le persone hanno, forse tutti noi abbiamo se ci facciamo diciamo risplendere il sole dentro le pupille, no? Quindi questi occhi che diventano blu, grigi, marroni, verdi a seconda del momento. Ed è più tardi che insomma si scoprirà che tutti questi indizi sono poi sintetizzati nella figura della morte, che è una vecchina molto ospitale, insomma.
Ecco, il tuo percorso nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, dove porterai questo libro, lo presenterai, incontrerai, immagino, un pubblico giovane, di bimbi, di ragazzi, di adulti anche, insomma.
Più di ragazzi che di bimbi, perché direi che è una lettura adatta dai 12 ai 15-16 anni. Poi il percorso e il destino di un libro sono sempre misteriosi, perché non si può mai sapere chi si innamorerà di questa lettura. Nel caso, per esempio, di un libro che scrissi nel 2014, Il taccuino di Simone Weil, ebbi delle reazioni da parte proprio degli adulti. Mi scrisse addirittura una bibliotecaria che aveva fatto la prima tesi in Italia, vecchio ordinamento, su Simone Weil, 600 pagine di tesi, dicendomi: l'ho ritrovata, ho ritrovato la sua voce. Che io, insomma, in quel momento mi ero anche un po' preoccupata, anche perché, piccolo aneddoto buffo, la prima recensione che ho ricevuto questo libro, Il taccuino di Simone Weil, è stata quella di una giornalista che ha gridato al miracolo, che finalmente un inedito di Simone Weil era stato ritrovato, tradotto e curato da me. Quindi in effetti devo essere entrata nella pelle di Simone Weil in questo caso. Quindi ecco, non si pensa che certi messaggi siano destinati a un pubblico, ma poi ognuno di noi fa tesoro delle cose che più lo colpiscono. Mi è capitato, per esempio, di incontrare un pubblico che mi ha confessato, una mamma mi ha confessato che il figlio di 18 anni andava a rubare Achille il puntino, che è un albo illustrato che normalmente si usa nelle scuole materne, dalla camera del suo fratellino e se lo teneva in camera sua. Quindi a fronte di questo io posso solo aspettare le reazioni dei lettori.
Ecco, sì, ricordiamolo, oltre appunto al viaggio di Lea, Guia, tu hai un percorso di scrittrice notevole, insomma. Ricordiamo anche gli altri volumi, da poco anche questo è uscito, La porta di Anne, sì. Anche questo per Mondadori, invece, sì, che è uscito proprio a gennaio, e invece questo ha un taglio un po' più per grandi, direi.
Sì,
come storia.
Su questo hanno lavorato delle scuole medie, anche dei licei, è in effetti un modo un po' inedito di rappresentare la storia di Anne Frank, cioè un modo corale che voleva sottolineare soprattutto le diverse personalità protagoniste di questa terribile avventura. Quindi Anne non era sola nel rifugio segreto, nell'alloggio segreto c'erano altre 7 persone con lei, a cui io aggiungo un ottavo personaggio, Carl Silberbauer, che è l'SS che ha materialmente compiuto l'arresto. E quindi l'operazione da me compiuta è in qualche modo fermare il tempo la mattina del giorno dell'arresto, seguire i pensieri, le emozioni e le fantasie di queste otto persone in parallelo, no? Fino al momento dell'arresto. E questo mi ha dato la possibilità di ricordare, perché questo è importante, cioè anche nei casi delle tragedie storiche più grandi non bisogna mai nascondere dietro il protagonismo, no? È facile per identificarsi, per farne un vessillo, richiamarsi a un protagonista, a un'eroina, un eroe, ma è anche pericoloso, perché lo stesso discorso semplificatorio, che poi da un altro punto di vista concede, anzi obbliga, all'amore per il leader. Invece noi dobbiamo costantemente ricordarci che siamo in tanti, no? Che quindi hanno sofferto in tante persone, hanno gioito in tanti, e quindi dobbiamo insomma essere in grado di compiere questa operazione di vera e propria compassione, simpatia, di entrare nella pelle degli altri.
E comunque anche in questo caso c'è il voler entrare nei pensieri, nelle attese, nelle aspettative, in questo caso certamente completamente diverse dalla favola che ci raccontavi prima, ma comunque un'introspezione che mi pare sia un po' un fil rouge del tuo scrivere, del tuo metterti a riflettere quando crei i personaggi.
Beh, sì, è importante anche sapere interpretare delle persone, dei sentimenti lontanissimi da noi, quindi per me è stato anche molto duro dare la parola all'inizio e alla fine del libro a questo SS, a cui tra l'altro attribuisco dei sentimenti più umani di quelli che purtroppo ebbe in realtà, perché l'unica cosa che lui disse sulla vicenda Anne Frank è: sì, ho recentemente acquistato il libro e sono piuttosto deluso di non avermi mai menzionato. Allora, a parte l'idiozia di dire una cosa del genere, perché ovviamente non poteva averlo menzionato, ma poi insomma questo testimonia il fatto che quest'uomo, come tanti altri, cercava nel nazismo una sorta di risposta identitaria a un vuoto, no? Un vuoto proprio esistenziale. E invece quello che io ho amato in questo libro è stata proprio la possibilità di dare voce a delle persone estremamente affascinanti e sempre un po' messe in ombra, perché noi le abbiamo solo conosciute attraverso il racconto in diretto e anche un po' così, in qualche modo un po' contaminato di Anne non era sicuramente un adolescente difficile, e la situazione che stava vivendo la rendeva ancora più agguerrita. E invece tra i personaggi che ho delineato io amo particolarmente la madre che purtroppo soffre di depressione, ma riesce comunque sempre a nascondere il suo stato in questo periodo alle figlie per essere di supporto, e spesso diventa un cuscinetto per i momenti di ira e di aggressività di Anne. E allora io in questa rappresentazione di Edith la immagino come qualcuno che si è fatta da piccola tante domande su Dio, sul senso delle cose, e che ha deciso che il suo modo di rispondere a queste domande era di contare, mentre gli altri nominavano le cose, no? Il suo fratello appassionato di scienze astronomiche era lì che spiegava cintura di Orione, lei contava e si immaginava appunto che Dio, stufo di ascoltare tutte le parole che gli esseri umani gli rivolgevano, avrebbe accettato con sollievo, diciamo, proprio una lista numerica, no? Così precisa e sintetica.
Eh beh sì, insomma, anche questo è molto particolarmente significativo. Direi, Guia, se hai voglia, se hai tempo di rimanere con noi ancora qualche minuto, adesso passiamo al brano musicale, poi apriamo la parentesi con Monforte in Jazz, ma vorrei insomma che tu rimanessi qui fino alla chiusura della nostra diretta, così facciamo ancora quattro chiacchiere con te e ci racconti volentieri ancora qualcosa.
Passare i treni, le strade deserte di toze. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tosè. Nelle chiese abbandonate si preparano rifugi. Per viaggi interstellari, in una vecchia miniera, distese di sale, è un ricordo di me, come un incantesimo. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tosè. Guardano passare i treni per Tosè.
Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò. Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, e ti eran botte, Dio, che botte. Ti hanno visto alzare la sottana fino al pelo. Che nero. Poi mi hai detto, poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto. Te ne sei andata via con la tua amica, quella alta, grande fica. Tutte e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande. Io sto sempre in casa, esco poco, penso solo, sto in mutande. Penso a delusioni, a grandi imprese, dopo una settimana.
ho detto che nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino. Mi guarda con la faccia un po' stravolta e mi dice: sono di Berlino. Berlino ci son stato con Bonetti, era un po' triste, molto e mi rimetterò in mutande. Prima di salire le scale mi son fermato.
E come abbiamo detto in apertura della trasmissione, in apertura della diretta di Marco Polo di questo pomeriggio, parliamo anche di Monforte in Jazz edizione 2016. Lo facciamo con uno degli organizzatori, con Renato Moscone, che abbiamo collegato al telefono. Buon pomeriggio Renato, ciao, benvenuto.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, edizione no, però 2016, 40 anni, 40 candeline sulla torta 40, di Monforte in Jazz. Mi sembra che già partendo semplicemente da questo dato c'è da essere soddisfatti, perché 40 anni non sono poi proprio uno scherzo per una manifestazione, per un cartellone musicale.
Vuol dire che siamo ben stoici, siamo riusciti a resistere 40 anni, perché in effetti il problema di tutte le manifestazioni è che con le difficoltà che si fanno sempre più grandi è veramente una cosa unica o quasi resistere tanto tempo. Diciamo, sempre crescendo tra l'altro, direi, quindi questo è un po' il nostro vanto.
Sì, e meno male allora che siete così stoici, perché comunque in 40 anni sul palco sono saliti fior di compositori e di musicisti. Quest'anno, se ricordo bene, si inizia il 9 luglio e si va avanti fino al 6 di agosto, sì. Vero?
Dal 9 luglio al 6 di agosto, ed è un'edizione, diciamo, decisamente grandiosa con i nomi che ci sono, perché per chi non lo sapesse l'auditorium, questo spazio, ha 800 posti, quindi è di solito inimmaginabile vedere certi artisti internazionali, artisti che sono abituati a fare migliaia di spettatori ogni sera, in un posto così piccolo, direttamente praticamente con il pubblico praticamente sul palco.
È anche una nota caratteristica del vostro festival, questo contatto diretto che si può avere con l'artista, e che l'artista ha poi con il pubblico.
Sì, ma questo è ovvio, quindi è questo anche il motivo per cui tanti artisti sono venuti più volte, perché proprio c'è un clima di amicizia tra di noi, e in effetti il programma di quest'anno, per quanto riguarda gli artisti italiani, premia proprio quelli che sono stati gli artisti che in questi anni ci hanno premiato con la loro presenza più volte, quindi e che artisti.
Eh sì, insomma, io scorrevo così velocemente il programma: Stefano Bollani, Paolo Freso, Marrò, Sosa, insomma, si presentano da soli, insomma, questi artisti. E poi a chiudere c'è un signore che si chiama Paolo Conte, quindi insomma direi che avete messo insieme una bellissima squadra di cavalli di razza.
Tre giorni prima c'è un altro signore che si chiama Ludovico Einaudi.
Ma sì, no, infatti ho detto, ho scorso velocemente il programma, quindi ovviamente qualcuno me lo sono perso, ma i più attenti non se lo perderanno.
Diciamo, Ludovico Einaudi è la quarta volta che viene, vabbè, che lui è un amico, e poi tra l'altro abita vicinissimo a Monforte, quindi a 3 chilometri. Paolo, un altro amico che si onora per la quarta volta della sua presenza, che diventa sempre più difficile e raro vederlo in giro, in tour, quindi questa è una cosa, diciamo, straordinaria, che mi aveva promesso e che ha mantenuto. Paolo Freso, Marsosa e Giacomo Redenbaum presenteranno il loro nuovo disco Eros, il nuovo progetto, anche questo Paolo Freso anche 4 volte che viene, per non dire di Bollani e di Stefano, che in effetti sarà venuto circa 10 volte in tutte le sue varie forme, vari gruppi eccetera, e questo quest'anno con questo progetto grandioso che stanno promuovendo moltissimo in giro sulle radio e sui giornali, di questo nuovo tour Napoli Trip con un nuovo gruppo, quindi questo è proprio una chicca, diciamo, in esclusiva. A questo ovviamente si associano, come al solito, gli stranieri, e gli stranieri, anche questi sono due stranieri di classe eccelsa. A parte Ute Lemper, che forse è un artista più di nicchia, ma chi la conosce sa la grandiosità di questa artista, che ha calcato le scene, che sta calcando le scene dei più grandi musical americani, e quindi veramente un animale da palcoscenico, una cosa che inseguivo da tempo, e quest'anno siamo riusciti ad averla. E poi il 23 luglio Gregory Porter, in una delle due date italiane che ha nel suo tour mondiale di presentazione del nuovo disco, Gregory Porter, anche questo forse in Italia è un po' meno conosciuto, ma in giro per il mondo e in Europa fa dei pienoni, dei 5-6 mila persone per sera, quindi siamo direi che il programma con questi sei artisti è un programma d'eccellenza, sempre considerando l'esiguità del nostro spazio e la particolarità di questo auditorium.
Ecco, Mumford & Jazz 2016, i partner di quest'anno che hanno reso possibile questa edizione, chi sono? Vogliamo ricordarli?
I partner per quanto riguarda sponsor?
Sì.
Sì, gli sponsor sono dei gruppi bancari, dei gruppi assicurativi, abbiamo tra l'altro quest'anno l'alto patrocinio del Parlamento Europeo sulla manifestazione.
Mi sembra una cosa da poco questa.
No, in effetti no.
Questa è una cosa scelta.
L'appoggio della Regione Piemonte, il contributo della Fondazione CRC.
Poi ovviamente la Regione Piemonte, il Consorzio Turistico Alba Bra Langhero Ero, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo, e poi abbiamo tanti produttori vinicoli della zona o altre piccole realtà legate, diciamo, alle attività della zona, che da sempre ci aiutano con dei piccoli o grandi contributi, oppure anche proprio fattivamente dando ospitalità o cose varie, tiriamo avanti in questo modo.
Poi comunque il binomio Langhe vino, che poi diventa anche musica nel vostro caso, è pur sempre un motivo in più per muoversi, per venire magari a passare una giornata nelle Langhe e la sera fermarsi a Monforte per il vostro festival dal 9 di luglio al 6 agosto. Tutte le informazioni ovviamente le potete trovare su monfortinjazz.it, con orari, con calendari aggiornati, con recensioni, tutto quello che può essere di interesse e utile, insomma, per partecipare alla manifestazione. Grazie Renato Moscone, Monfort in Jazz, buon festival anche per queste 40 candeline.
Vi aspettiamo, va bene, grazie. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul he said. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children do get.
switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa or he'll get us locked up in fright. There's a star
Allora, ritorniamo qui insieme alla nostra ospite Guia Risari. Questo volume uscito, lo ricordavamo, da 2 giorni, Il viaggio di Lea, edito per i tipi di Einaudi. Insomma, una nuova avventura. E poi abbiamo anche la porta di Anne, che è uscito a gennaio per Mondadori.
Sì. Adesso mi piacerebbe fare un regalo alla vostra, un piccolo regalo alla vostra radio, un regalo mortifero, cioè leggervi la parte finale del dialogo che Lea ha con la morte, che le spiega come funzionano le cose. La vecchia sorrise, comprensiva. Davanti a lei erano in molti a restare senza parole. C'era abituata. Vuoi sapere perché si soffre? Perché le cose iniziano e poi finiscono? Perché esisto? Le suggerì. Sì, ammise Lea. La vecchia sospirò, cercò una posizione più comoda e allungò una mano verso Porfirio, che si ritrasse terrorizzato e poi acconsentì perlomeno ad annusarle la punta delle dita. Sapevano di vaniglia. È una lunga storia. All'inizio non era così. Uomini, animali, piante, ogni vivente era eterno, ma sempre uguale a se stesso. Non c'erano cambiamenti, né in peggio né in meglio, non c'erano evoluzioni. La vita somigliava a una scacchiera senza pedine, piatta e prevedibile. Doveva essere ben calmo, la interruppe Lea. Già, fin troppo, continuò la vecchia. Così si sono introdotte le prime regole del gioco. Si poteva vincere, perdere, finire alla pari, ma dal momento in cui si iniziava a giocare, si accettava che non sarebbe stato per sempre. Ognuno aveva a disposizione un tempo dato che a un certo punto si sarebbe esaurito e in quel lasso di tempo doveva cercare di realizzare il massimo che poteva. Queste regole di mettere un termine all'esistenza, che forse a te può sembrare folle e crudele, è stata quella che ha conferito valore e senso alla vita. Lea si alzò in piedi scandalizzata, pestando la coda a Porfirio. E perché mai? La vecchia ebbe un lieve sussulto e poi riprese. Beh, vedi, tutti si resero conto che era offerta loro una possibilità unica di essere e sperimentare, che la vita di speciale aveva questo, la sua irripetibilità. In ciò sta per l'appunto l'essenza della vita, inizia e finisce. Ma niente è scritto, e quindi quello che conta è come si svolge una vita, per quali strade e con che effetti. Non solo, anche la memoria, le tracce che ogni esistenza lascia sono importanti. Quali tracce? Chiese Lea. La vecchia non rispose subito, chiuse gli occhi e senza sapere perché Lea la imitò. Abbassò le palpebre, vide i suoi genitori, sentì le loro braccia forti, le guance calde. Riascoltò le parole, le risate, i richiami, annusò un profumo familiare che l'avvolse di tepore. «Mamma, papà», mormorò. La voce della vecchia la ridestò dal suo sogno. «Ho detto tracce, ma sarebbe meglio parlare di semi. Ognuno di noi ne ha tanti dentro di sé. Tu, per esempio, hai semi della curiosità, dell'amore, del rispetto, della scoperta, del coraggio».
Beh, insomma, un invito alla lettura. Invitiamo appunto i nostri ascoltatori a recarsi nelle librerie per trovare questo viaggio di Lea. E gli appuntamenti.
Poi però devono scappare di casa con un gatto parlante.
Certo. Sì,
per coerenza, tutti noi dovremmo almeno una volta nella vita scappare di casa.
Sarebbe bello farlo, perché no?
Diamoci sì, tutti no. appuntamento.
Diamoci.
Non credo che ci sia un'età prefissata per scappare di casa.
No,
uno
no.
può scappare quando incontra il suo gatto.
Quando il gatto comincia a parlare.
Quando il gatto comincia a parlare, allora sì, forse è il caso di scappare di casa. No, a parte gli scherzi. A parte gli scherzi, ci mancherebbe. E l'invito che possiamo fare noi sicuramente è quello di andare a comprare, cercare questo, questo tuo libro, di leggerlo, penso con tutto d'un fiato, perché insomma non è una di quelle letture che quando si cominciano, credo pagina dopo pagina, poi ti rapiscono e ti portano fino all'ultima parola scritta e stampata, soprattutto se poi insomma l'inizio della chiusura del tuo romanzo è quello che ci hai appena accennato, insomma questo dialogo particolare ma molto delicato che c'è tra la ragazzina e tra la vecchia, che poi impersona la morte, quindi è un momento in cui tutti forse vorremmo capirne di più del percorso che abbiamo fatto, quindi sì, perché no, perché non andarlo a cercare questo libro e leggerselo e poi preparare lo zaino, uscire di casa magari senza scappare, però per cercare un po' di più noi stessi, perché alla fine è quello che ci serve anche ogni tanto per ricaricarci, non so tu come la pensi, ma
sì.
credo che ogni tanto sia necessario per tutti ritrovarsi con lo zaino in spalla, con il nostro gatto personale, con comunque una voce magari dentro che ci aiuta a dare un senso al percorso che stiamo facendo o a un percorso che magari vogliamo iniziare.
Noi ti ringraziamo moltissimo per essere stata qui con noi oggi, questo pomeriggio, per averci letto qualche pagina, insomma, invitarci alla lettura, visto che siamo prossimi all'estate, se il tempo sarà clemente, e quindi, insomma, una buona lettura sotto l'ombrellone.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Grazie, a presto.
Ciao.
Patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore. Non cambierà, non cambierà. Forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà. Sì che cambierà, vedrai che cambierà. Che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature,
se avremo ancora un po' da vivere, la primavera in tanto.
E allora noi chiudiamo questa nostra diretta di giovedì pomeriggio su Radio DC95.it. Marco Polo torna ovviamente giovedì prossimo, sempre dalle 17 alle 18, quindi non ci resta, Cristina, che ringraziare chi è stato con noi questo pomeriggio e chi ci ha seguito da casa, ovviamente.
Ovviamente sì, e vi rimandiamo al prossimo giovedì, sempre 17, Marco Polo, Radio LDC95.
E andiamo avanti fino alla fine del mese di giugno, fino al 30, quindi insomma avremo ancora occasione per confrontarci, per raccontarvi le nostre storie. Grazie a Nicolangelo, che è stato l'audio e in regia anche questo pomeriggio, e buon proseguimento con il palinsesto di Radio LDC95.it.
Marco Polo su Radio LDC95.